della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E sta per finire la settimana, la prima della sosta, con la nazionale impegnata domani contro Malta a Bari, con lo scandalo e il polverone delle scommesse illegali da parte di alcuni calciatori. A proposito, Fabrizio Corona ha minacciato di tirar fuori il quarto nome dei giocatori dopo Fagioli, dopo Zaniolo e dopo Tonali. Ci sarà un quarto giocatore, ma ho l'impressione che si possa allargare a macchia d'olio questa questione. Parleremo anche di questo e delle scommesse illegali, ma parleremo del Napoli, di De Laurentiis che è piombato a Castel Volturno in questa settimana per cercare di ricucire gli strappi in casa Napoli, parlando con la squadra, parlando con l'allenatore. Basterà, anzi ve lo chiediamo, la presenza di De Laurentiis basterà a legittimare di nuovo Garcia, a unire nuovamente squadra, allenatore e ambiente, e i risultati poi saranno quelli che faranno la differenza, che ci diranno se tutto è riuscito bene oppure no. Basterà la presenza di De Laurentiis davanti alla squadra? Fatecelo sapere al 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-636363 per intervenire in diretta. Gianluca Gifuni in vostra compagnia come sempre, in Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia, qui in studio il figlio del grande Gennaro Rambone, Enzo Rambone. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Con il quale abbiamo parlato di cose interessanti legate ai cambi di Garcia, che hanno avuto un seguito nel corso della settimana e che riprenderemo certamente nel corso del programma di oggi. Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno, buon pomeriggio Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Dall'altro lato un luminare della giustizia sportiva, l'avvocato Edoardo Chiacchio. Avvocato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, un caro saluto agli ospiti.
Grazie per essere con noi.
Ciao Edoardo, ciao.
Ciao.
Allora, Pasquale Tina, qual è la situazione in casa Napoli dopo due giorni De Laurentiis a Castel Volturno sul campo? Cioè, il presidente è diventato protagonista assoluto. Diciamo, fa l'allenatore, il presidente, il direttore sportivo, fra poco si mette anche a giocare, prende il posto di Osimhen, sono io il vostro Osimhen, insomma, farà tutto lui. Basterà?
Sì, oggi io non lo so se basta, Gianluca, onestamente non lo so. Non lo so, perché anche oggi ovviamente De Laurentiis è a Castel Volturno. Napoli oggi ha fatto una partitella con la primavera, considera che non ci sono 11 giocatori, 11 e non 12, perché poi alla fine Politano non è stato convocato da Spalletti. Ieri si diceva che sarebbe stato proprio convocato lui al posto di Zaniolo, ma in realtà è stato convocato al Sharawi, quindi Politano è rimasto a Castel Volturno.
A testimonianza la grande considerazione di Spalletti nei confronti di Politano.
Quindi tornerà la squadra, si ritroverà lunedì a Castel Volturno. Garcia, quindi la squadra, hanno due giorni di riposo. Da quello che mi risulta, Garcia torna in Francia a breve, insomma, l'aereo per Nizza. E quindi poi se ne parlerà lunedì prossimo, quando cominceranno poi a rientrare i calciatori, perché poi questa settimana, questi quattro giorni sono stati molto intensi, però sono stati caratterizzati insomma dall'assenza dell'ossatura della squadra, perché ci sono le nazionali. Noi questa settimana l'abbiamo vissuta forse anche dimenticando questo aspetto, che magari altre volte diventa prevalente, perché ci sono state altre situazioni, questa crisi. Io non lo so se rientra la crisi con i dialoghi, con la presenza di De Laurentiis, che ha annunciato anche la settimana prossima fino a venerdì, quando poi la squadra partirà per Verona. De Laurentiis dovrebbe essere anche a Verona, onestamente non lo so, vedremo. I problemi sono stati tanti, di sicuro c'è il tentativo di ricompattare lo spogliatoio e l'allenatore, quindi questo magari potrebbe diventare, diciamo, un qualcosa di effettivo già a Verona. Però poi secondo me ci sono anche tutti i problemi riguardanti proprio la gestione, che non ha convinto, di Garcia, i cambi, le scelte, e questo io non lo so se in 5-6 giorni si riesca a risolverlo. Di sicuro devi cominciare questo trittico vincendo a Verona, però con grandissima chiarezza non basta, diciamo, la vittoria di Verona a considerare insomma la crisi superata, perché hai l'Union Berlino, ma poi soprattutto secondo me c'hai il Milan, perché il Napoli, il vero problema secondo me del Napoli finora, quello che abbiamo visto, è che è una squadra che quando si è alzato il livello, cioè Lazio, Real Madrid e Fiorentina, ha sempre perso. Con il Real Madrid probabilmente avrebbe meritato di pareggiare, ma con Lazio e con Fiorentina sono state due brutte prestazioni dove il Napoli ha meritato di perdere la partita. Quindi sono questi secondo me i dati che devi analizzare, e se tu non alzi il livello contro queste avversarie è difficile poi conquistare risultati importanti. Cioè questo poi la vera cartina di tornasole, insomma, poi dello stato di salute del Napoli.
Ecco Pasquale, ti fermo un attimo perché sì, torniamo ovviamente sul discorso Napoli tra poco. Questo amico, un po' di messaggi, Starace ha nascosto le caffettiere nel timore che De Laurentiis possa sostituirsi anche al magazziniere. Caro Gif, questa trovata di De Laurentiis a me sembra un'uscita maldestra e antiquata, quasi come se avesse imposto un ritiro alla squadra, per cui la vedo assolutamente inutile, controproducente sotto tutti gli aspetti. Siamo all'anno zero, un abbraccio, Luca da Roma. Spalletti l'ha fatta pagare a Politano, scrive quest'altro amico, perché lasciò il ritiro della nazionale per infortunio un mese fa e poi giocò la domenica in campionato con il Napoli. Ping pong tra situazione in casa Napoli e caos legato alle scommesse illegali nel calcio. Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, che ieri sono stati raggiunti proprio nel ritiro della nazionale a Coverciano, tutti indagati per questa storia. Fabrizio Corona, che è andato anche a deporre davanti al Tribunale di Milano su questa vicenda, ha minacciato di tirar fuori il quarto nome, pare giochi nella Roma. Insomma, che cosa succederà, caro avvocato Chiacchio? Si sta per alzare un polverone sempre più grosso, diventerà un deserto impolverato questo.
Ma quello che succederà non possiamo prevederlo, possiamo sicuramente prevedere quello che succede ai giocatori già coinvolti, che si devono difendere da accuse molto gravi per le quali sono previste sanzioni di estrema severità, vale a dire la squadra.
Quali sono le accuse in breve, avvocato?
L'accusa è che si è veramente vietato per qualsiasi desiderato di fare scommesse su partite di campionato, su partite organizzate dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA, quindi partite di calcio a tutti i livelli, i calciatori professionisti non possono assolutamente scommettere.
Ovviamente le hanno fatte online queste scommesse, si presume? No?
Online o di presenza conta poco, è vietato scommettere in assoluto, le sanzioni sono gravi, poi dipenderà da come intenderà difendere e affrontare il problema ogni singolo calciatore e ogni singolo avvocato, perché gli avvocati sono decisivi in questa fase.
Ecco, avvocato, squalifica e anche il rischio della radiazione, cioè per Zaniolo, Tonali e Fagioli, è così?
L'articolo 24 del codice di giustizia sportiva parla di sanzione non inferiore a 3 anni, in genere viene inflitta una sanzione di 3 anni, ma se dovessero emergere fatti eclatanti, esempio un calciatore che scommette sulla propria squadra o un calciatore che scommette online durante una partita,
durante una partita quando è in panchina, magari, dice lei,
quando è in panchina, quando è fuori dal campo,
nell'intervallo, anche può succedere
nell'intervallo o in tribuna durante la partita, perché il volto dato sicuramente a quel punto
le sanzioni
sarebbero ancora più severe, possibile sanzioni più severe. Cioè esistono gli istituti del patteggiamento ed esiste soprattutto la collaborazione, che la collaborazione in questi casi è fondamentale, e allorché la procura federale ritiene rilevante la collaborazione, la pena può essere ridotta anche al di sotto dei minimi edittali, anche al di sotto dei minimi derivanti al patteggiamento. Il caso di Colucci, tiro per dire del calcio, che difesi proprio io nel 2011 e che subì una sanzione di appena 14 mesi rispetto alla radiazione, perché lì in quel caso erano presenti anche 10 sportivi, erano accusati, era accusato anche di rischi sportivi, è un esempio che poi ha fatto da traino per tanti altri casi. Vediamo casi di calciatori coinvolti nei successivi processi di calcio scommesse.
Beh, è stato chiarissimo come sempre, avvocato. In breve ci ha spiegato tutto quello che c'era da spiegare. Qualcuno ha detto che Fagioli sia un ludopatico e che quindi abbia la malattia del gioco. Può succedere quando si è giovani, tanti purtroppo lo hanno, ed è un problema che a volte viene sottovalutato. Invece non bisogna sottovalutarlo. Gli altri magari lo fanno prendendo sotto gamba l'argomento, ma insomma è stato chiaro l'avvocato Chiacchio.
No, io dico,
il regolamento parla chiaro.
Una battuta su quello che diceva l'avvocato Chiacchio, no? Che bisogna da oggi in poi evitare che i tecnici portano il quaderno con la penna in panchina, perché potrebbe essere utilizzato per segnarsi le squadre.
Comunque questo rischio
per drammatizzare è un problema grosso.
Però il rischio è quello per la nazionale, perché poi Zaniolo e Tonali per esempio giocano in Premier League, è chiaro che non potranno essere in caso di squalifica neanche utili alla nazionale, perché saranno fuori totalmente, no avvocato? È così, e quindi...
Sì, la squalifica raggiunge anche il livello internazionale, è chiaro che viene estesa immediatamente a livello internazionale. Abbiamo il caso per i fanatici recentissimo, no? Che anche opera come dirigente in Premier League, ma da sempre nei tanti processi calcio e scommesse che dal 2011 soprattutto ha ripristato il calcio italiano, le squalifiche sono state subito estese a livello internazionale.
Grazie avvocato Chiacchio per essere stato con noi, a presto, ci sentiamo se ci sono novità.
Un saluto ai radioascoltatori e ai miei cari amici presenti in studio.
Grazie.
Ciao,
avvocato Edoardo Chiacchio, un luminare della giustizia sportiva. Pasquale, come possiamo chiudere il collegamento con te in 30 secondi?
La settimana prossima capiremo insomma la condizione del Napoli, cioè adesso c'è l'attesa, raccontiamo quello che sta accadendo, ma poi arriva il campo e ci dirà insomma la condizione del Napoli, se questo tentativo avrà avuto diciamo un minimo di successo, se il Napoli ha soltanto procrastinato il problema e dovrà affrontarlo poi dopo la sfida con il Milan a Maradona.
Ma ieri c'era Castelvolturno, anche un agente di calciatori, mi sembra agente di Politano,
c'era
di Lorenzo.
Mario Giuffredi, c'era Mario Giuffredi a Castelvolturno, che
chiamato dalla società?
Sì, c'era stato diciamo questo ping pong, anche quello diciamo come dire mediatico, che secondo me aveva aiutato poco. Credo insomma che ci sia stato il chiarimento definitivo con Garcia soprattutto, e lui ha tanti giocatori.
Io continuo a dire una cosa, scusami Pasquale, ci possono essere tutti i chiarimenti che vogliono su una base, sul fatto del perché lo hai detto. Ma il fatto che lo abbia detto due volte nell'ultimo mese e mezzo, non significa che non lo pensi e non significa che non sia la realtà. Se lo ha detto è la realtà e lo pensa. Dopodiché si può discutere sull'opportunità o meno di averlo detto, e su questo credo che abbiano discusso, ma su tutto il resto non ci sono dubbi che, avendolo detto due volte, quello che ha detto il procuratore di Lorenzo Politano e Mario Rui, lo pensi e sia evidentemente per lui una realtà. Ecco, tutto qui. E volevo chiarire un attimo questo fatto.
Però era importante chiarirsi, io ti ripeto, anche questo potrebbe essere un tassello per migliorare la situazione, i rapporti tra lo spogliatoio e l'allenatore. Io ribadisco, non so se basterà, perché il problema non è soltanto quello, io credo che ci sia anche un problema tecnico, di gestione tecnica della squadra, e quello diciamo secondo me con i dialoghi puoi provare a sistemarlo, ma non è facilissimo. Tutto il resto con i dialoghi sì, quindi poi vediamo in campo come si comporterà il Napoli. Parliamo tutti della sfida con il Milan, però comunque poi ci devi arrivare vincendo contro Verona e Union Berlino, sono due avversari assolutamente alla portata, però poi le partite le devi vincere in campo.
Grazie a Pasquale Tina.
Ciao,
buon pomeriggio,
ciao,
Pasquale,
ciao.
Buon lavoro al nostro inviato a Castelvolturno. Voliamo in pubblicità tra poco. Enzo Rambone e anche le sue opinioni sul momento del Napoli. Collegamenti con il Corriere dello Sport Stadio. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Tony Molai, il suo pacco immancabile quotidiano, in regia Enzo Rambone, figlio del grande compianto Gennaro Rambone, con noi in studio. Enzo, buon pomeriggio.
Salve.
Allora, secondo Paolo da Napoli sarà Zelensky il giocatore della Roma, non lo so. Buongiorno, diamo fiducia a Oronzo Canà, scusami, volevo dire Rudy Garcia, scrive questo amico. E poi un po' di messaggi vocali, sentiamo questo per esempio, sentiamo questo.
Sono sempre sossiolo juventino. Gianlu, lo sapevi che l'avvocato Ghiacci è stato anche un buon giocatore di calcio e giocava nella Frattese insieme al fratello, i due fratelli Ghiaccio?
Lo so, perché con l'avvocato Edoardo Ghiacci c'è un'amicizia da anni, insomma, anche Enzo Rambone annuiva.
Sì, almeno 40 anni.
Annuiva. Sentiamo quest'altro.
Ciao Gianluca, buongiorno, sono Peppe. Ma io sono molto deluso, veramente. Credo come tutti i tifosi del Napoli, perché dopo l'anno scorso, insomma, quella cavalcata così trionfale, mi aspettavo continuità, invece purtroppo hanno fatto la fine dei track. Buona giornata.
Basterà la presenza reiterata di De Laurentiis, intensa, a Castel Volturno, agli allenamenti, accanto a Garcia alla squadra, per aggiustare le cose? Basterà, sarà sufficiente? 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e un buon pomeriggio a Enzo.
Ciao Antonio.
Basterà?
Ciao, ciao. Guarda Gianluca, scusami, faccio questa riflessione con te e poi ti ascolto per radio. Quanto fatto con la Fiorentina, qua non si mette in discussione le qualità tecniche, soprattutto quando si sottolinea la professionalità, è un professionista, qua tutti siamo dei professionisti nel nostro settore, a maggior ragione chi guadagna quello che guadagna Garcia, e la storia calcistica di Garcia dice che sicuramente è un professionista. Io tecnicamente e tatticamente, quello che abbiamo visto tutti, non c'è bisogno di essere il fedele di turno che è stato 50 anni nel calcio, è stato qualcosa di folle, cioè quasi come se uno ha un gesto di follia, di ordinaria follia, e la mette in pratica nel calcio, perché stiamo parlando di calcio. Poi va De Laurentiis all'Università La Luis a Roma e io racchiudo in un'unica parola, e consentimi questa parola, non mi appartiene, ha fatto l'allenatore, quindi un proprio dipendente, un proprio tesserato, una mattina. Lo ha fatto una mattina. Ora, come si fa a vendere il prodotto di una mattina a noi tifosi o ai calciatori tesserati subito? Come lo rivende? Come lo ripropone? L'ha fatto una mattina. E scusami se mi permetto, la follia di Garcia, faccio una battuta, a me sembrava quasi a dire licenziami in maniera tale che io avrò i miei soldi o un buon uscita, perché voglio andare, probabilmente non si è trovato bene, che altrimenti io non mi spiego, è un folle.
Certo, la dignità Garcia l'ha messa un po' sotto i piedi questa volta, perché insomma, quando uno mi dice, un presente mi dice è stato un mio errore, non c'è più, non c'è nient'altro da fare, non c'è nient'altro da dire. Se sono un errore per chi mi ha preso, insomma, non lo so, significa che lì non ci sto bene, che lì non hanno capito che non ci sto bene, quindi. Provi di fronte al denaro, ovviamente.
Però la naturale conseguenza di questa cosa è l'esonero.
L'esonero, sì. Non le dimissioni, dici.
No, è l'esonero. Perché sta aspettando quello.
Ci sono troppe discrasie.
Garcia sta aspettando quello.
Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi. 0816363. Basterà De Laurentiis, Enzo Rambone, con la sua presenza ad aggiustare le cose?
Ma io penso che sia relativa oggi, perché se non rientrano tutti gli attori principali, diciamo, è una presenza che si limita a colloquare con la maggior parte dei calciatori che non rappresentano l'ossatura fondamentale del Napoli. Quindi, però, come ti dicevo prima, io mi sarei aspettato dal presidente una decisione diversa, cioè del tipo Garcia è l'allenatore del Napoli e resterà fino a fine campionato. Poi se tu sei deluso del bilancio di queste prime partite e hai captato che i calciatori non hanno intenzione di continuare a lavorare con Garcia, tu lo devi esonerare. Alcuni dicono in realtà lui lo vuole esonerare, ma prima vuole avere la certezza di poter contrattualizzare un nuovo allenatore. Però si tratta di rimandare un qualcosa che può essere molto pericoloso, perché immaginiamo il Napoli che vince a Verona, vince a Berlino e vince in casa col Milan, come lo fai a esonerare a Garcia? E se lo esoneri lo stesso, metti in difficoltà il sostituto, che deve fare meglio di Garcia, cioè significa vincere tutte le partite. Cioè, quindi, capito, è una situazione un po' surreale quella che stiamo vivendo, capito?
I motivi per cui Conte non ha accettato, scrive quest'amico, sono gli stessi per cui Spalletti se n'è andato. Il Napoli non ha ambizioni sportive, a parte fare soldi. L'anno scorso ha occasionalmente vinto, ma non ambisce a farlo ogni anno come Juve, Inter e Milan. Ecco perché nessun allenatore di prima fascia accetta di allenare il Napoli. Con De Laurenti siamo e resteremo una squadra provinciale, scrive Francesco. Sentiamo questo messaggio vocale di nostro amico, eccolo qui.
Sì, essendo juventino le storie degli avvocati le sono tutte. Sossio, non te passa un attimo.
Massimo al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, io ti volevo dire una cosa. Secondo te noi non avremo una difficoltà a trovare un allenatore con i comportamenti che ha il De Laurentiis? Cioè, mettiamo il caso che un allenatore vorrebbe venire a Napoli, ok? Sì. Ma si trova in una situazione come Garcia.
Toglimi una curiosità, ma
chi me lo fa fare a me?
De Laurentiis da quanti anni è a Napoli?
Da molti anni,
vent'anni,
sì.
Vent'anni. Quanti allenatori ha preso?
Contiamo
insieme?
Ventura,
Reia, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia. Sono 10. 20 anni, diviso 10 fa?
Sono 5.
No, 20 diviso 10 fa 2.
Ma due, scusa.
Significa che ogni anno, cioè ogni che ogni allenatore anni. È durato al massimo 2 anni.
C'è una durata
biennale. Credo che questo dato sia la risposta più, diciamo così, corretta alla tua domanda, no?
Sì, ho capito,
anni,
però
non dura. E quindi è già difficile da sempre trovare un allenatore che duri a Napoli, ecco.
Però in questo modo, come ha fatto lui adesso con Garcia, e dobbiamo trovare un allenatore, dice, ma io a Roma dove mi vado a mettere qua? Perché se due partite che perde dice che ho sbagliato, è questo e quell'altro, come si fa a trovare un allenatore?
È vedremo.
Cioè deve cambiare un po' anche la mentalità sua, altrimenti sarà sempre un problema.
No, forse si deve un po' defilare come ha fatto l'anno scorso. Invece,
anche.
Forse
anche,
perché l'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, che lui per 6-7 mesi è sparito dalla scena totalmente.
Sì, deve essere un poco più astuto e penso che a lui l'astuzia non è che ci manca,
No.
Deve guardare prima le cose sue e poi dopo parla. Se Conte aveva già detto sì, venga a Napoli, allora può fare che le vuole.
Grazie Massimo. Davide da Soccavo scrive: fino a una settimana fa lo avrei salvato Garcia, adesso il cerchio si è chiuso, per me deve essere esonerato. Messaggio.
Sono Peppe Fedele da Ligola.
Salve,
cioè, io lo so, ripetersi il campionato dell'anno scorso è molto difficile, però stanno succedendo troppe cose, non si può distruggere quella che si è fatto l'anno scorso. Presidente,
ecco, via.
Viene fuori con la dichiarazione: penso che ho sbagliato la scelta di Garcia, e poi te lo tieni, a chi aspetta a esonerarlo? Ma adesso quello che dopo sente una cosa del genere, un allenatore come può lavorare? Non lavora più con la tranquillità, poi non c'è più feeling con i giocatori. Perciò presidente, alzate le maniche e vire quello che la fa, perché non potremmo soffrire questa maniera noi. Forza Napoli fino alla morte.
Enzo Rambone.
No, io poi anche un po' per difendere la categoria degli allenatori, no? Perché essendo figlia di un allenatore, però bisogna anche essere un po' onesti. Cioè, premesso che Garcia oggi sta vivendo un momento di totale confusione, questo è chiaro, è evidente all'occhio di tutti. Però lui viene a Napoli, va in ritiro e c'ha il problema Osimhen che vuole essere ceduto, oppure rinnovare a certe cifre che il Napoli non gli vuole elargire. Cavara aspetta un adeguamento del contratto perché giustamente lo meritava. Zielinski gli si dice: se vuoi rinnovare, devi rinnovare in decremento. E poi dopo c'è il fatto che quando tu vinci lo scudetto devi fare pochi acquisti, ma di altissimo livello, per migliorare la squadra e per posizionarti sui livelli altissimi. E Kajust, Lindstrom e Nathan
sono ottimi giocatori,
sono buoni giocatori, ma non sono giocatori che ti alzano il livello della squadra. Mettici la gestione del rapporto con Lozano e con Demme, che sono due calciatori molto ben voluti all'interno dello spogliatoio, perché sono bravissimi ragazzi, puri amici veri, che si sono lamentati con il gruppo per come sono stati trattati nella gestione delle cessioni. Quindi Garcia si è inserito anche in un contesto non proprio idilliaco in quel momento, no. E con la pressione di De Laurentiis, che gli dice forse l'ha sbagliato, che Raspadori deve giocare a tutti i costi perché deve recuperare l'investimento fatto. non è una questione solo di tattica, di gioco, ma ci sono anche altre cose che vanno valutate.
Allora, è arrivato Gigi Soriani. Soriani, eccoci qua. Noi ci siamo salutati, sì, l'abbiamo fatto adesso, possiamo anche andare in pubblicità, tra poco andremo dal Corriere dello Sport Stadio, apriremo sempre i telefoni allo 081-63637. Perché ridi? Perché c'è la pubblicità? Sì. Rieccoci in diretta, Gigi Soriani con la maglietta come la mia. Che stupido, a volte, scusami Enzo, ma gliela arrivo perché vabbè. Allora, buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni. Ogni tanto con Soriani si arriva anche a questi livelli. Tra poco andremo al Corriere dello Sport Stadio. Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, con Enzo Lambone qui in studio. Un po' di messaggi. Allora, sempre che De Laurentiis non si aspetti una dimissione di Garcia, legate al discorso che facevi prima, caro Enzo, sentiamo un po' di messaggi vocali. Eccoli qua.
No, Gianluca, sono Antonio, buongiorno.
Buongiorno Antonio.
Ma io non sono d'accordo con chi ha parlato prima, ha detto che De Laurentiis ha fatto una mappina Garcia.
Era un tifoso.
Se così fosse l'avrebbe esonerato. Invece lo avrebbe esonerato solo se fosse venuto Conte, che è un numero uno, l'avrebbe accettato anche Garcia. Ma invece sta ancora lì, quindi preferisce Garcia a tanti altri allenatori sulla piazza.
No, beh, è una decisione opportunistica, non è così, insomma. Io non uso il termine del nostro amico, ma certamente dire è stato un errore da parte mia non è il massimo della riconoscenza, no Enzo Lamborghini, sei d'accordo?
Sì, no, è stato, ma forse mappina è un termine molto forte.
Mappina, ma è italiano, perché mi sembra che sia
uno straccio. Il fatto che l'ha sfiduciato agli occhi di tutti.
Ecco, è vero, è vero. Sentiamo quest'altro messaggio, via.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. No, qua stiamo facendo ridere il mondo intero. Questa è una squadra che ha vinto lo scudetto
Luigi
stracciando
Leopardi.
Il campionato pochi mesi fa.
Leopardi di cognome.
Il film L'allenatore nel pallone gli fa un baffo, Ronzo Canà, Collino Banfi, Aristoteles, eccetera, eccetera. Allora io direi una cosa, l'allenatore senza dignità, prendendo spunto dal radioascoltatore precedente, io penso che la mappina.
Lo
abbiamo
straccio,
capito chi è la mappina principale numero uno.
No, lo straccio.
È uno su uno.
Va bene, ok.
Mattina.
Ok, ancora caro amico. Lui lo chiamo Luigi Leopardi perché il pessimismo cosmico gli fa un baffo. Antonio Giordano dal Corriere dello Sport Stadio. Buon pomeriggio Antonio, come stai?
Bastavo meglio poco fa.
Immagino, devo dire la verità. Invece noi stiamo meglio adesso in tua compagnia. Hai visto come siamo bravi?
No, ma non per te, ma sono in macchina, ho costato perché non si guida.
Ma qui ti teniamo poco, ti teniamo poco.
No, tranquillo, sono liberato da te. Ma mi è rimasto, non so se ho capito male, ma l'hanno buttato sul dileggio?
No, vabbè, mappina è straccio, diciamo così, noi abbiamo usato straccio. Sono messaggi di ascoltatori, e per questo poi la genesi era un messaggio che diceva De Laurentiis, dopo aver fatto quindi uno straccio Garcia, poi lo ha tenuto. Ecco, questo era un messaggio che è arrivato prima, e questo amico che hai sentito si è rifatto a quel messaggio di prima.
No, allora sono io che sono distratto.
No, ma non potevi saperlo.
No,
saperlo
poi abbiamo fatto per politica il corretto, dai.
Senti, ma toglimi la curiosità, stai attento perché De Laurentiis fra poco prende anche il tuo posto. Posto da inviato al Corriere dello Sport.
Non si nasce Giordano, ragazzi.
Ho capito, ma insomma.
Ce n'è già uno.
Ma il delirio di onnipotenza.
No, vabbè.
Ma neanche io scherzo. Neanche io scherzo. Se mi impegno mi viene bene.
Mi dici due cose, Antonio, dall'alto della tua esperienza. Basterà questo intervento così massiccio di De Laurentiis a aggiustare le cose?
Ma glielo posso augurare, non ci credo, ma glielo posso augurare. Non credo, io credo che certe cose nel momento in cui si dicano, si fanno, hanno un senso. Cioè, quando parliamo di progetto non l'abbiamo mai fatto, dando all'espressione un senso vuoto o anche retorico. Le cose che sono accadute nel Napoli sono accadute perché avevano fondamento, idea, sostanza, e ora quelle che stanno accadono perché non c'è più, non c'è tanto di quello che c'è, o c'è stato un momento in cui certe condizioni sono venute meno, anche certi uomini sono venuti meno, e quindi il rischio di dover fronteggiare una fase emergenziale seria esiste, e quindi, però glielo auguro, che lo auguro a lui, alla gente. Io poi cerco di rimanere sempre un filo al di là di quelle che sono le analisi, perché bisogna essere oggettivi, altrimenti non siamo più credibili, no?
Vero. 0816363 almeno due telefonate prima di salutare Antonio Giordano. 0816363 per intervenire in diretta. È chiaro che Antonio, a questo punto le prossime partite saranno decisive: il Verona, l'Union Berlino, il Milan, fino alla fine di ottobre. Ma forse il senso di tutto non sta nelle partite da giocare, cioè sta nel fatto che De Laurentiis sia un po' in difficoltà, anzi forse tanto in difficoltà, e che non abbia trovato un'alternativa valida. Questa è la verità, e lo hanno capito tutti, anche Garcia. Questo
no, è chiaro, si è detto tutto, si è scritto tutto, si è dedotto, si hanno delle certezze. Cioè, De Laurentiis voleva Antonio Conte, non voleva un altro allenatore. Voleva Antonio Conte perché vedeva che l'unico che potesse sistemare la situazione fosse lui. Antonio Conte educatamente ha detto: io voglio vivermi la mia famiglia. Cioè, avrà il diritto sto uomo di fare quello che gli pare, no?
Vabbè, sì.
E quindi nel momento in cui salta Conte non ci sono piani B.
Ma ci credeva De Laurentiis? Cioè, voglio capire.
Io credo che ci ha pensato seriamente. Ha pensato di poterlo convincere, di poter trovare gli argomenti che non erano né economici né motivazionali, potevano essere anche di chimica, di richiamo reciproco, però certe cose possono succedere o non possono succedere, e quindi il problema è adesso, io del piano B te lo devi creare, perché può andarti bene, e quindi sei stato un genio anche della fortuna, cioè, se va bene è un bel colpo di fortuna. E altrimenti, se ti va male, nel senso che resti in mezzo alla terra di nessuno, devi intervenire. E intervenire come? Tanto se non ci sono allenatori, non ce ne sono.
Antonio, resta lì, Resta un attimo, ecco qua, abbiamo una telefonata, perché stavamo armeggiando con i telefoni. Tu sai che sei sulla linea 3? Tu sei sulla linea 3, non è una metropolitana.
La linea 3, qua nei miei tempi, quando ero bambino, era Salerno-Pagani, pullman del Lazio.
Salerno-Pagani, hai visto? Invece adesso questa è la Capodichino. Dove ti trovi tu in questo momento?
A Cava di Tirreni.
Capodichino, Cava di Tirreni, la nuova linea 3. Luigi al telefono, buon pomeriggio.
Pronto, buon pomeriggio. No, io chiamo solo per ricordare qualcosa a qualche tifoso che continua a offendere De Laurentiis. Che noi da marzo dell'anno scorso che giochiamo in certo modo, che si è persa quell'anima che ci ha fatto di staccare 20 punti tutti, cioè è da marzo, cioè che poi è venuto Garcia e ci ha venuto di togliere l'anima, siamo d'accordo. Cioè ci sarebbe voluto qualcuno che motivasse questi ragazzi un po' anche distratti da queste, come chiama, sirene arabe e dollari che volano via. Cioè,
Luigi, c'è una domanda per Antonio Giordano, sì, una curiosità.
No, una domanda per Antonio Giordano, cioè secondo me io sullo scatto dalla Salernitana, perché Inzaghi sarebbe stato quello là giusto come motivazione, come esperienza, e come io penso, voglio sapere se sia d'accordo.
Grazie Luigi, grazie.
Bene,
Pippo,
ciao.
Inzaghi o chi altri se non Conte, meglio di Garcia secondo te, Antonio? Perché una riflessione tu l'hai fatta certamente su questo aspetto.
No, io ragiono secondo parametri da vecchio, cioè devi intervenire, devi decidere nel momento in cui devi intervenire, e quindi le gerarchie erano giuste, Conte oppure nessun altro in quel momento. Mi pare di averlo anche scritto sul Corriere.
Sì, certo, hai scritto.
E quindi, però adesso hai il dovere di pensare altro, perché sai che gli allenatori non si prendono a naso, non si prendono secondo come dire, i confronti tecnico-tattici che finiscono per esitare. Perché io mi immagino un dialogo tra De Laurentiis e un allenatore, provo a immaginarlo. Gli allenatori di calcio parlano malvolentieri con gli altri, soprattutto con chi insomma si porta appresso un background notevole, cioè Thiago Motta, tanto per fare un nome che è stato fatto, sdoganato da De Laurentiis,
ha 500 partite di calcio alle spalle. O no?
Certo. Antonio Caro, allora tu sei in auto adesso, in questo momento. Hai il finestrino aperto?
Sì.
Hai il braccio sinistro all'esterno del finestrino?
No, sono cose un po' anni 60.
Stai fumando?
No, non fumo mai la mattina.
Non fumo mai. E cosa fai tu mentre parli con noi? Come passi il tempo nell'auto quando sei fermo? Così?
Sono fermo e parlo con te.
Parli con me, perfetto. Allora noi ti facciamo rimettere in moto tutto adesso, salutandoti, ringraziandoti, e sappi che oggi ti sei guadagnata un'altra bottiglia di vino e quindi siamo proprio all'ennesima potenza. Ecco. Grazie Antonio.
Titolo della rubrica, il bugiardo seriale.
Ma guarda che anche Reia lo sa, non posso dire bugie, assolutamente, se no faccio brutte figure anche con
però
lui.
Ti voglio bene.
Oltre che con te. Ciao Antonio, un abbraccio forte.
Grazie
ad Antonio Giordano. Siamo con Enzo Rambone. Volevi aggiungere qualcosa, Enzo, prima in 30 secondi, perché siamo già addirittura all'arrivo sulla pubblicità. O lo
sì, no, dico che nel caso in cui non ci sono più i presupposti per poter continuare con Garcia, poi non ci dimentichiamo che la differenza la fanno i calciatori. Quindi se anche non opti per un allenatore di grande spessore, se trovo una sintonia con i calciatori semplice, no?
Può passare, dici tu.
Può passare perché poi i calciatori trovano gli stimoli, gli equilibri li trovano subito. Gli diamo una mano, non si preoccupi, torneremo, e lo fanno per i tifosi, per loro, per la società.
Tu dici che questo non c'è adesso con Garcia?
No, adesso non ci sono proprio i presupposti, secondo me. Però se i calciatori vogliono che Garcia venga esonerato, poi si prendono la responsabilità di garantirti i risultati. Hai capito come funziona? E quindi poi in quel caso non ci vuole.
Tu le conosci queste dinamiche perché il tuo papà ne ha vissute alcune, no?
Sì, sì, sì. Quindi non ci dobbiamo porre il problema, dici, ma chi, se non è venuto Conte, chi viene? Perché se i giocatori decidono di ritornare, non dico a livelli dello scorso anno, però a certi livelli, è sufficiente anche un traghettatore.
Quindi dipende dai calciatori.
Dipende, per me dipende dai calciatori, poi sempre, capito?
Pubblicità, tra poco andremo nella redazione del napolista.it. Chiacchiereremo ancora con Enzo Rambone qui in studio, del Napoli soprattutto e della situazione di Garcia. C'è la sosta, quindi possiamo farlo anche con un po' più di tranquillità. Non serenità forse in casa Napoli, ma tranquillità comunicativa certamente. A tra poco. L'impressione che Dario Sannataro abbia acquistato un paio di occhiali nuovi, perché insomma lo vedo la configurazione del viso completamente modificata rispetto al passato, oppure è andato da un chirurgo plastico in mattinata. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gennaro, il problema non è tanto il presidente, che lo conosciamo, il presidente è un attore, uno che lancia proclami, a noi napoletani ci fa una chiavica, e il problema è Garcia. Io mi sarei dimesso dopo quello che ha detto il presidente, che mi ha fatto veramente una latrina. Io mi sarei dimesso. Si vede che i soldi valgono più della dignità. Buona giornata.
Insomma, qualcuno la pensa così su Garcia. I soldi.
Salve a tutti, sono Michele Gandolfi da Casetta. Quello che più mi fa male è che una società campione d'Italia non abbia la forza per prendere un allenatore all'altezza, non abbia la forza per blindare i suoi calciatori, vedesi Quara e vedesi Osimhen, non abbia la forza insomma per far quello step in più, per togliersi uno sfizio, per prendersi un Sergio Ramos in estate, e che tutto debba essere fatto con i conti da certosino del Monaco di clausura. Cioè, voglio dire, ma se è così, è veramente così tosta la situazione economica generale? Noi siamo i campioni d'Italia, come fanno gli altri?
Allora Enzo, io ricordo una cosa, Corrado Ferlaino, io già lavoravo nel 90, dopo ero alla Rotopress, agenzia di stampa Rotopress, che ha tanto ha insegnato ai giornalisti che facevano la gavetta allora, io insomma andavo all'università e poi 2-3 volte alla settimana lavoravo alla Rotopress, e fu inviato a questa cena post scudetto nel 90 al Palapartenope. C'erano i calciatori sul palco, c'erano molti giornalisti, queste tavolate molto eleganti all'interno del Palapartenope, e Ferlaino salì sul palco e disse: adesso cominciano i problemi, dopo aver vinto lo scudetto vedrete quali problemi avremo. Allora io ricordo ancora che mi meravigliai tanto e dissi: ma com'è possibile, questo dopo aver vinto il suo secondo scudetto dice che cominciano i problemi? E in effetti è cominciata la discesa del Napoli da allora, piano piano. Ed evidentemente la vittoria dello scudetto bisogna gestirla come si deve da tutti i punti di vista, anche quello economico-finanziario, no?
Sì, ma questo vale in tutti i settori, no? Anche a livello imprenditoriale, in particolare poi nel calcio. Quando tu raggiungi il massimo o quasi, ti devi strutturare. Devi migliorare la rosa, la comunicazione, le strutture, la società, perché il rischio di non ripetersi è elevatissimo. E il Napoli sotto questo aspetto è peggiorato, perché non ha trovato il sostituto ideale di Spalletti, perché non ha trovato il sostituto naturale di Giuntoli, perché non ha acquistato tre giocatori di altissimo livello, cioè, capito?
Oggi sulla Gazzetta dello Sport io voglio chiederti questo. Sì. Thiago Motta, c'è scritto Thiago Motta, che fu interpellato da De Laurentiis prima di Garcia, era una delle prime tre scelte, sì. Ha detto no al Napoli, chiese a De Laurentiis chi è il direttore sportivo e De Laurentiis avrebbe risposto, secondo quello che scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono io, non ti basto?
Ma io non so se questo sia vero, però
lo scrive la Gazzetta dello Sport.
A quel
Sport
punto poteva dire vicino a Thiago Motta prendiamo Sartori, no?
Posso dire. No, perché io leggo anche in giro che oggi
perché
tutto
Sartori è di un livello altissimo nel
come
fare
persone, anche il mercato.
No, ma nel fare squadre competitive costituite da giovani con dei budget anche contenuti.
Vero. Io perché stamattina leggo che insomma sia per Micheli che per Meluso, che sono i due direttori sportivo Meluso, Micheli è il capo scouting, che però hanno contribuito, soprattutto Micheli, a fare il mercato quest'anno, quindi a acquistare anche Caiuste, Nathan e Lindstrom, anche se Lindstrom era un'opzione di Giuntoli con cui Micheli lavorava fino a qualche mese fa. Napoli, ecco, avrebbero pure delle difficoltà, nel senso che il Napoli sta pensando di rinfoltire o cambiare addirittura il settore dirigenziale nel Napoli.
Ma anche questa è stata una decisione avventata.
È importante.
Sai, il direttore generale, il direttore sportivo deve avere un know-how diverso da quello dello scouting, no? Quindi è lo stesso Meluso, diciamo che a meno da quello che abbiamo visto fino adesso resta un po' sulle sue, non ha grandi poteri, se non nessun potere decisionale né di acquisto né di cessione, e quindi è quella lacuna societaria che io a cui facevo riferimento.
Tuo padre che rapporto aveva con i direttori sportivi? Cioè, per lui era importante, che tu ricordi?
Ma diciamo non sono mai stati poi idilliaci, no?
Perché
delle volte, sai, si hanno, diciamo, l'interesse poi è quello di fare bene, però poi dopo c'è un modo poi di operare e di pensare poi diverso, no? Quindi non è mai semplice trovare una sintonia, anche se oggi hanno risolto il problema, perché il direttore sportivo si interpella un po' l'allenatore sui ruoli, no? Però poi è autonomo. Oggi pochi o nessun allenatore decidono gli acquisti sul mercato, quindi si adeguano e poi se gli va bene.
Ma come lo vedi Sarnataro? Sarnataro con
il
nuovo occhiale tra Enrico Mentana e il compianto Fabrizio Frizzi.
Ti ha dato un bel segnale oggi, perché prima l'hai ripreso per l'arancione, poi per l'altro colore, oggi è proprio in tenuta classica da manager.
Ma non vedi gli occhiali, ormai sono
pantalone grigio, giacca bianca,
va bene. Sentiamo questo messaggio vocale, lo sai che tra poco sarà in onda San Natale con Marte Sport Live, ai più distratti che non sono tanti.
Io adesso lo sento.
Buongiorno Gianluca. De Laurentiis ha fatto terra bruciata attorno a sé, adesso avrà soltanto un'unica chance, quello di andarsi a fare il corso di allenatore a Coverciano, perché nessuno vuole venire a Napoli, perché nessuno vuole avere a che fare con lui.
Va bene, questo è quello che pensa il nostro amico Francuccio Camionista sempre attivo, così lo hanno denominato, io leggo con il cuore, caro amico, ci scrive e noi lo salutiamo. Allora, scusate, io non capisco perché state continuando a fomentare la piazza contro società, a fomentare allenatore invece di richiamare all'unità. Certo Gaetano, stiamo richiamando all'unità, ma l'unità, so, poi interpelliamo, se uno non è d'accordo non è d'accordo, ma qua chi fomenta? Forse non avete capito, io lo dico per l'ultima volta, i tempi sono cambiati. Prima, 20 anni fa, 30 anni fa, i giornalisti indirizzavano la piazza e gli umori della piazza, oggi è la piazza con i social e con l'incidenza che ha attraverso il web a dare il là all'umore di un ambiente dal quale, e purtroppo mi do anche la zappa sui piedi, la do a tutta la categoria dei giornalisti, spesso e volentieri i giornalisti desumono attraverso i titoli e gli argomenti l'umore della piazza, che ormai non è più decisa dai giornalisti, è indirizzata dai giornalisti e dalla stampa, è indirizzata dalla gente. Quindi Gaetano, se prendi coscienza di quello che ho appena detto, capirai che siete voi, forse tu no, ma voi, l'ambiente, la gente, a fare determinati discorsi dai quali noi desumiamo poi quelli più significativi. Sono stato chiaro, mi auguro di sì, su questo aspetto, perché qui insomma si dà sempre la responsabilità ai giornalisti. I tempi sono cambiati, i giornalisti oggi sono degli intermediari, dei tramite tra i fatti e la gente, devono cercare di riportare alla gente nella maniera più fedele e corretta possibile quelli che sono i fatti, citando ogni tanto delle opinioni. Tutto qui. Enzo, siamo in chiusura.
Siccome si è parlato di Conte, no, che bisogna rispettare la decisione di prendersi un anno sabbatico, no, anche lui. Però io mi pongo la domanda: ma se l'avesse chiamato la Juve per sostituire Allegri?
Ecco. Allora, sentiamo soltanto questo amico da Parigi. San Natale, vuoi anche venire qua? Ti sta aspettando la trasmissione.
Buongiorno redazione. Buongiorno. Il problema è uno solo. C'eravamo troppo bene abituati e quest'anno volevamo il cocco ammunnato e buono. Vengo a prendermi Garcia e lo porto via, lo state troppo maltrattando. Un saluto, Livio da Parigi.
Ah, giustamente da Parigi, è francese come Garcia, senso vive in Francia, sì. E quindi ha a cuore le sorti di Garcia, che qualche errore l'ha commesso.
Nazionalista.
Sì. Va bene, Enzo, arriva Dario Sarnataro, sì, con il nuovo occhialino, quindi oggi sarà un nuovo look per il conduttore di Marte Sport Live. Grazie a Enzo Rambone per essere stato
grazie
con noi,
a
venerdì
grazie
prossimo.
A
Enzo, grazie a Gigi Soriano e Tony Mola per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte il calcio è di un altro pianeta. Tra poco Marte Sport Live da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.